su Radio Nazionale Veneta il Batiliano Pensiero. Storia, arte, politica, filosofia, sport ed altro. 20 minuti fuori dal schiappo.
Buonasera a tutti, Radio Nazionale Veneta, vi trasmettiamo dai liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica. Oggi andiamo a ricordare quell'ottobre del 1866, sempre luttuoso per i veneti, perché fu nel 1866, nel mese di ottobre, precisamente nei giorni dal 19 al 21 ottobre, che il Veneto, in maniera fraudolenta, in maniera illegale, fu occupato dall'Italia, venne annesso dall'Italia al di fuori di quello che è il diritto internazionale, al di fuori di quello che era e che è il libero arbitrio delle popolazioni venete. Nel 1866, nei libri di scuola, ci viene raccontata che ci fu la terza guerra di indipendenza, come se i veneti tutti fossero mossi da un sentimento unitario rispetto all'Italia, rispetto al Regno di Sardegna, rispetto a quello stato criminale che ha causato, dopo il 1866, nelle terre venete una serie inenarrabile perché lunghissima di drammi, di crimini, di atti contro l'umanità. Questo è il 1866 per il Veneto, questo è l'ottobre del 1866 per il Veneto. Noi per quale motivo diciamo che i veneti non erano d'accordo con rispetto all'unità d'Italia, rispetto ad unirsi al resto della penisola sotto il regno di Vittorio Emanuele II? Diciamo questo perché nelle guerre del 1866 non ci fu assolutamente da parte dei veneti che combattevano sotto l'esercito asburgico diserzioni in favore dell'Italia, non ci furono ammutinamenti. Anzi, nella ormai leggendaria battaglia di Lissa, la battaglia navale di Lissa, i marinai istroveneti, quando affondarono l'ammiraglia, la nave ammiraglia italiana, gridarono "Viva San Marco" e si impadronirono della bandiera di guerra italiana, del tricolore. Quindi il significato per noi venete del tricolore è quello di essere un bottino di guerra, non di essere la nostra bandiera, non di essere un vessillo che è nostro. Questo dobbiamo ben ricordarcelo. E gli ascari del regime, i storici italioti che vanno in questi giorni e in questo anno e anche il prossimo anno andranno ad osannare l'unità d'Italia, il risorgimento, tutta questa serie di atti criminali perpetuati dall'Italia in confronti non solo del Veneto ma di tutti i territori della penisola italiana, non devono osare dire che ad esempio nel 1848, la Repubblica Veneta del 1848-1849 era mossa da sentimenti unitari rispetto all'Italia, perché nel 1848 Daniele Manin, Niccolò Tomaseo e tutto il governo provvisorio della Repubblica Veneta proclamarono l'indipendenza della Repubblica Veneta e, se vogliamo, al limite, dato che nel 1800 c'era questa convinzione che ci dovesse essere una misura minima per uno Stato indipendente, al limite questi patrioti veneti, no patrioti italiani, potevano riconoscere la Repubblica Veneta confederata con gli altri stati della penisola italiana. e non un assoggettamento rispetto al regno di Sardegna, e non un assoggettamento rispetto né a Torino, né a Firenze, né a Roma, le tre capitali risorgimentali dell'Italia, della cosiddetta Italia Unita. Quindi per noi veneti, il 1866, l'ottobre 1866 fu l'inizio di quei crimini, di quella miseria che mai il Veneto aveva conosciuto quando era stato indipendente, quella miseria che portò milioni e milioni di veneti ad emigrare in ogni angolo del mondo. Fu quell'unità d'Italia, portò ai veneti la pellagra, portò ai veneti delle tragedie ingiustificabili dal punto di vista storico, ma anche dal punto di vista di quella che era l'organizzazione ante Unità d'Italia delle terre venete. Cioè, questo è uno dei problemi che noi andiamo ad evidenziare, che andiamo sempre ad evidenziare a livello internazionale, ma anche quando ci andiamo a confrontare con giornalisti, con persone che non conoscono, che per colpa dello Stato italiano si fermano a quelli che sono la propaganda, perché null'altro è che propaganda dei libri di storia, dei manuali di storia delle superiori e dell'università. Cioè, il Veneto non era mai stato unito al resto d'Italia, il Veneto non ha avuto benefici dall'unità con il resto d'Italia, dall'unità o dall'annessione, poi ognuno la vede a modo proprio, però è bene andare a evidenziare che il Veneto non ha avuto benefici dall'unità con l'Italia, con il resto della penisola, perché questo è il fatto. Cioè, inutile che mi si venga a dire che adesso il Veneto è una regione ricca con un territorio devastato, devastato a causa di che cosa? A causa di un'economia imposta dall'occupante italiano, un occupante italiano che ha depredato tutto e che ha di conseguenza distrutto il territorio, distrutto tutto quanto quello che è l'ambiente del Veneto e possiamo dire anche del Friuli, quindi della zona del cosiddetto nord-est, il mitico nord-est, quindi una terra devastata, perché non possiamo fermarci al 1866 per analizzare quali sono i diritti e quali sono le cause di questa annessione, di questa truffa. Un Veneto devastato dai capannoni, capannoni che non sono più unità produttive, lo sono state per un decennio a causa di quella che fu l'inflazione della lira. Quindi i veneti riuscivano, le imprese venete, le imprese venete riuscivano ad esportare. Dopo, quando l'inflazione è venuta meno, c'è stata l'adozione dell'euro, il Veneto e il Friuli sono diventate zone di capannoni, capannoni che poi vengono utilizzati come palestre, come centri fitness, come tutta una serie di cose, come birrerie, discoteche, ma non vengono utilizzate in maniera produttiva per il motivo per cui erano stati fatti. Ci si trova avere una zona devastata dai capannoni, che poi la maggior parte sono vuoti, perché andiamo a vedere lungo le autostrade, lungo le strade che collegano le nostre città venete, troviamo una serie di affittasi, vendersi sui capannoni, capannoni costruiti e mai utilizzati neanche per attività diverse rispetto alla loro costruzione. Ritorniamo al 1866. Al 1866, quindi la truffa internazionale, la truffa del diritto internazionale fatta nei confronti dei veneti, che si trovarono di fronte, nonostante avessero vinto tutte le battaglie, sia terrestri che navali, di quella guerra, a dover essere occupati dagli italiani, a dover subire un referendum sotto controllo italiano con i carabinieri ai seggi, con un seggio, con un'urna, scusate, per il sì e un'urna per il no, con il fatto che veniva verbalizzato chi votava per il sì e chi votava per il no, tutto ciò in violazione di quelli che erano gli accordi internazionali, che non è un aspetto, una disquisizione di lana caprina, gli accordi internazionali. Gli accordi internazionali dicevano che il padrone del suo destino, il Veneto, potrà col suffragio universale esprimere la sua volontà. E questo suffragio universale doveva essere controllato e quindi salvaguardato da parte di chi? Di uno Stato terzo, ovvero la Francia, che doveva essere il mediatore tra l'Austria, l'Italia e le popolazioni venete, che non dobbiamo dimenticarcelo, erano uno dei tre attori coinvolti in quella che fu la guerra del 1866 in Veneto. Padrone del suo destino, il Veneto non lo è stato, per un semplice motivo. Come abbiamo detto, il referendum si svolse in uno stato di occupazione militare da parte delle truppe italiane. E addirittura, se il referendum doveva essere svolto, come poi fu svolto, il 20 e il 21 ottobre, il 19, quindi 144 anni fa, il 19 ottobre del 1866, prima ancora che si svolgesse questa consultazione elettorale sotto controllo internazionale da parte della Francia, il Veneto veniva ceduto, prima ancora della consultazione, all'Italia. Quindi è da qua che si innesca la truffa, che si evidenzia la farsa di questo plebiscito, come ci viene raccontato nei libri di storia, o di questo referendum, come diciamo noi. Qualcuno ci potrà obiettare che, vabbè, sono passati 144 anni, ormai il popolo veneto è diverso da quello di 144 anni fa. La storia ha percorso altre strade. Alla fine, il destino ineluttabile del Veneto, ci potrete obiettare, qualcuno di voi, è quello di essere all'interno dell'Italia. Cosa vedete? Cioè, che senso ha avere uno Stato indipendente? Volete fare un'Italia in piccolo? Che senso ha nel XXI secolo avere un Veneto indipendente? Allora, beh, la prima cosa che ne rispondiamo rispetto a questo è che non è un anno, non è 2 anni, non è 300, 400 anni che cancellano il fatto che un popolo può ritornare ad essere indipendente e sovrano. Non sono né uno, né due, né 400, né 2000 anni. Esempi storici ce ne sono tantissimi. Io cito qualche esempio storico per farci capire che la questione dell'autodeterminazione di un popolo, a prescindere che sia quello veneto, proprio un popolo in generale, non ha un tempo di scadenza, non è che è da consumarsi l'autodeterminazione di un popolo entro e non oltre una determinata data. Ed esempi storici ce ne sono, come dicevo. Beh, un esempio storico è quello dell'Ucraina. L'Ucraina è ritornata ad essere indipendente dopo 400 anni. Un altro esempio storico è la rinascita dello Stato di Israele. Questo Stato di Israele è ritornato ad essere indipendente dopo quasi 2000 anni. Un altro esempio storico molto vicino a noi, quasi attaccato alle nostre frontiere venete, è quello della Slovenia. La Slovenia non fu mai stato indipendente. E agli inizi degli anni 90 del XX secolo diventò indipendente, perché storicamente la Slovenia, sappiamo, non è essere mai stata indipendente. Al massimo, diciamo, territorialmente ci poteva essere qualcosa che assomigliava all'odierna Slovenia, che era il Ducato della Carniola, però l'elemento unificante scusate, della Slovenia fu la lingua e la religione. Noi come Veneto, al di là della truffa elettorale, che è un elemento base per la nostra rivendicazione a livello internazionale di un diritto all'autodeterminazione, quindi un referendum, abbiamo una storia di più di 1.000 anni di repubblica indipendente. Di repubblica indipendente abbiamo una lingua, che è la lingua veneta, con le sue sfaccettature, però è una lingua unitaria. E abbiamo anche una religione preponderante, che è quella cattolica. Poi non è che noi vogliamo fare uno stato della Repubblica, della futura Veneta Serenissima Repubblica, uno stato teocratico, questo voglio ben dirlo, anche perché la Veneta Serenissima Repubblica nei suoi 1.100 anni di storia non fu mai una Repubblica teocratica, ma c'era la netta separazione ben demarcata tra Chiesa e Stato. Quindi noi come Veneto Serenissimo Governo chiediamo non tanto all'Italia, che non ci interessa niente, noi subiamo l'occupazione dell'Italia, questo non mi stancherò mai di dirlo, ma chiediamo alla comunità internazionale che dia la possibilità ai Veneti di esprimersi con suffragio universale, di esprimere ai Veneti la propria volontà. Quindi non tanto. Cioè, volete essere stato indipendente o volete continuare ad essere, e quindi in maniera legale questa volta, essere uniti all'Italia? Perché dobbiamo ricordare che nel 1866 la differenza, cioè il quesito del referendum, non era tanto il quesito che era stato stabilito nella pace di Vienna, non era tanto: tu Veneto vuoi stare con l'Austria o con l'Italia? No, tu Veneto vuoi stare indipendente o con l'Italia? È questa la differenza. Infatti, il timore a livello internazionale di quell'epoca era che c'era una forte propensione popolare, sia anche di quella che era la classe dirigente veneta, di ricostituire la Repubblica Veneta. Perché l'esempio del 1848 non era molto distante, quindi l'esempio della Repubblica Veneta di Manin e Tomaseo non era molto distante. Quindi erano passati a malapena 18 anni, perché è questo il dato di fatto. Quindi a malapena una generazione, neanche. Ed è per questo che a livello internazionale, sì, ci fu fatto un accordo rispetto a quello che doveva essere la scelta che i Veneti dovevano fare, però mancava una guida, non c'era più nel Tomaseo, nel Manin, non c'era più una guida politica del Veneto che spingesse e che fosse catalizzatrice rispetto alla volontà di indipendenza e di libertà del popolo veneto. Cioè, è questo il dato di fatto internazionale. Ma per evidenziare quella che è la truffa, perché noi diciamo, dite che è una truffa, al di là di quelli che sono i cavilli, che poi non sono cavilli, ma sono elementi chiavi degli accordi diplomatici, c'è anche l'elemento che è più emblematico, che è più significativo dei voti. Solo 69 persone decisero di esprimersi contro l'unità all'Italia. Siamo a livelli neanche dei referendum bulgari, cioè no, non si trova in tutto il mondo un risultato del genere. Basterebbe solo quello a dire che ci fu una truffa. Noi, assieme a quello, abbiamo sostanziato il tutto anche dicendo che c'è una truffa, perché è la verità del diritto internazionale. Ma poi ci domandiamo anche, cioè, se l'Italia si dice uno Stato democratico, perché ha paura di un referendum nel Veneto? Perché il Veneto decida più o meno della propria indipendenza. Per quale motivo ha questa paura l'Italia? Non è uno Stato democratico, ha paura del popolo che lei ritiene di rappresentare, legalmente di rappresentare. Perché se ha paura di questo popolo, vabbè, allora non è più uno Stato democratico. Ma se si dice realmente democratico, per quale motivo ha paura di dire, Veneti, rompete così tanto le scatole per ottenere uno Stato indipendente, per ottenere la vostra libertà? Ma fatelo pure sto referendum. Anzi, saremo noi a proporre questo referendum alla comunità internazionale, perché noi siamo uno Stato democratico. In realtà l'Italia non è uno Stato democratico. Questo è un dato di fatto, perché ormai non ci stupiamo più di questa cosa. Oggi, nel 2010, ci troviamo di fronte ha delle similitudini rispetto a quello che è successo nel 1866 in Veneto. Poi, per chi è interessato alla questione del 1866, invito ad andare a vedere che abbiamo una notevole documentazione sul nostro sito del Veneto Serenissimo Governo, che è www.serenissimogoverno.org, o anche a contattarci, e siamo ben volentieri disponibili a fornirvi tutte le documentazioni in nostro possesso, e ne abbiamo tante, per quello che è la questione del 1866 in Veneto, per quella che è la truffa perpetrata dall'Italia, ma non solo, nei confronti dei Veneti. Come stavo dicendo, nel Veneto ci sono degli esempi che andiamo ad trovare rispetto a quella che è la questione Veneto. Ci sono delle similitudini anche nel XXI secolo. La principale similitudine, le principali, sono quelle dell'Afghanistan e dell'Iraq. Cioè, Afghanistan e Iraq sono stati fantoccio, nel senso che non hanno ragione di esistere in maniera unitaria, quindi l'Afghanistan unito come adesso e l'Iraq unito come adesso. Perché? Perché non hanno un'unità né linguistica né religiosa, dato che ci sono sciiti e sunniti come Islam, né tantomeno politica, né etnica, se vogliamo usare un termine che a me non piace tanto, però ci sono diverse popolazioni, diverse comunità, diverse tribù che abitano questi, che popolano questi due stati. E per quanto riguarda soprattutto la questione afghana, le ultime elezioni presidenziali hanno visto una truffa che è paragonabile alla truffa del 1866 in Veneto. Ovvero quella che ha visto, la truffa ha visto vincitore Karzai alle elezioni presidenziali. E questo fu fatto con l'appoggio anche della comunità internazionale, ci dispiace dirlo, anche della comunità internazionale, a discapito di Abdullah Abdullah, che uno si domanderà: ma che differenza c'erano c'è tra questi due tra due candidati presidenti? Beh, diciamo, Karzai è un trafficante di droga messo a capo dell'Afghanistan, quel trafficante di droga che adesso è disposto a trattare coi terroristi talebani. Perché queste sono le cose odierne che andiamo che si possono vedere sui giornali, telegiornali, sulle trasmissioni di approfondimento. Cioè, allora si mandano a morire i nostri soldati, o comunque i soldati della coalizione, per combattere i talebani, e questo qua, che è stato appoggiato nella sua elezione dalla comunità internazionale, questo Karzai, è disposto a trattare con i talebani. E allora ci troviamo ad essere il cane che si morsica la coda. Quindi un po' una stupidaggine, mentre Abdullah Abdullah, che è l'erede del comandante Massoud dell'Alleanza del Nord, della lotta dei Mujahideen contro l'occupazione sovietica, ha vinto le elezioni con un programma elettorale che è presente nel nostro sito, ma che si può trovare anche in internet. Un programma elettorale d'avanguardia, possiamo dire, nel senso d'avanguardia come spinta riformatrice e anche rivoluzionaria rispetto a quella che è la politica degli stati islamici. Quindi per quanto riguarda i punti che a me hanno colpito maggiormente è quello che sono i diritti delle donne, quella che è una riforma dell'agricoltura, quello che è una valorizzazione di tutte quante le tribù, di tutte quante le etnie che popolano l'Afghanistan. Quindi per un tentativo di portare fuori l'Afghanistan dal Medioevo in cui hanno calato l'Afghanistan i talebani e di portarlo nel consesso internazionale a pari degli altri popoli e degli altri stati. Però questo è il problema, che molte volte la comunità internazionale tende ad sostenere, a trattare, a dialogare con i vari criminali di turno. Se nel 1866 la comunità internazionale, vedi l'Inghilterra, vedi l'Austria, vedi la Prussia, vedi la Francia, tendevano a trattare con i criminali di turno, quindi l'Italia, perché di questo si tratta, oggi si tende sempre a trattare la comunità internazionale con i criminali di turno. Vedi il governo iraniano, e dico appositamente governo e non popolo, vedi i talebani, vedi gli Hezbollah, vedi Hamas, vedi le corti islamiche. Si mette a trattare con questi, a sostenerli magari anche economicamente perché si democratizzino, e dopo queste organizzazioni criminali sfruttano la cosiddetta democrazia del mondo occidentale per fregare il mondo occidentale, per arricchirsi e per continuare la loro politica di odio e sopraffazione. E non sono l'unico possibile partner, l'unico possibile riferimento con cui dialogare, perché all'interno dell'Iran vediamo le rivolte degli studenti che ci sono state, ma all'interno anche dei territori palestinesi, all'interno dell'Afghanistan, come abbiamo detto, all'interno del Libano, all'interno della Somalia, per citare questi esempi che vi ho appena detto, non ci sono soltanto ed esclusivamente organizzazioni terroristiche, ma ci sono anche organizzazioni, gruppi di persone che vogliono staccarsi e non avere nulla a che fare, più che staccarsi, non vogliono avere nulla a che fare con i terroristi, vogliono parlare, vogliono dialogare con la comunità internazionale per emancipare i propri popoli dal terrorismo e dall'influenza nefasta che ha il terrorismo per quanto riguarda i loro popoli e le loro terre. È questo quello che tentano queste organizzazioni, come tentiamo noi come Veneto Serenissimo Governo, nel senso che noi vogliamo staccarci dallo Stato criminale italiano. Stato criminale che, come sempre ricordiamo, sia in altre trasmissioni che abbiamo fatto qua alla radio, sia in altri documenti, ricordiamo che lo Stato italiano non ha mai fatto solo ed esclusivamente guerre di aggressione. Queste guerre di aggressione non è che si limitano, uno mi dice, sì, ma adesso sono stati 200 anni fa, 150 anni fa. No, le guerre di aggressione non furono soltanto fatte per l'unità d'Italia, per la prima guerra mondiale, per la seconda guerra mondiale, per le guerre coloniali. No, furono fatte, l'ultima e la più recente guerra di aggressione fu fatta nel 1999 dal governo D'Alema, con il sostegno di tutti quanti i partiti italiani, di quasi tutti i partiti italiani, contro la Repubblica Federativa di Jugoslavia. Ricordiamo che il criminale di guerra, perché di questo si parla, D'Alema, Massimo D'Alema, quello che si dice essere stato comunista per la libertà dei popoli, eccetera, non ha neanche sospeso i bombardamenti, come gli era stato richiesto dalla Repubblica e dal governo della Repubblica Federativa di Jugoslavia, per la notte di Pasqua. Ricordiamocelo questo, ricordiamocelo, questa è l'Italia, una banda di criminali che dalla sua costituzione fino ad oggi ha fatto solo ed esclusivamente guerre di aggressione. Ha usato i gas, ha bombardato, ha impiccato, ha fatto stragi in ogni modo possibile ed immaginabile. Basta andare in cerca, abbiamo una fortuna. Finché ce la daranno questa fortuna, sfruttiamola. È internet, andiamo a vedere. Crimini italiani. Prima guerra mondiale, seconda guerra mondiale. E non furono fatti solo, dico solo in maniera eufemistica, nei confronti delle popolazioni, vedi, per quanto riguarda le popolazioni che si andavano ad attaccare, ma furono fatti anche verso le proprie stesse popolazioni. Un esempio, le decimazioni durante la Prima Guerra Mondiale erano all'ordine del giorno. E le rappresaglie dei fascisti nei confronti delle popolazioni civili erano all'ordine del giorno, perché non c'è nessuna differenza tra l'Italia risorgimentale, l'Italia giolittiana, quindi monarchica, l'Italia fascista, l'Italia della RSI, l'Italia repubblicana. Non c'è nessuna differenza, nessuno ha mai detto che c'è una differenza, anzi addirittura adesso si tenta con una spugna di cancellare anche qualsiasi differenza tra il fascismo e l'antifascismo. Cioè siamo ormai al delirio più totale, al negazionismo innalzato all'ordine del giorno per qualsiasi cosa. Ci stupiamo che Napolitano appoggi che il presidente dello Stato occupante Napolitano appoggi questa politica, non metta di distinguo, niente, no, c'è tutto un continuo, cioè, quindi gli attuali governanti dell'Italia sono gli eredi di quell'Italia che ci ha occupato, che ci ha sottomesso, che ci ha imposto la tassa sul macinato, che ci ha costretto ad emigrare, che ha reso il Veneto campo di battaglia nella Prima Guerra Mondiale, che ha decimato la popolazione cimbre e ladine. Rendiamoci conto, questa è l'Italia. Poi la maggior parte delle persone si ricorda di essere italiano quando l'Italia vince i mondiali, che è l'unico elemento di unità, destra e sinistra, si è tutti quanti amici, eccetera. O quando addirittura l'Italia sportiva, se vogliamo usare un termine, viene aggredita dalla Serbia, aggredita tra virgolette. Quindi l'ultima partita di calcio di calcio della nazionale italiana sospesa, quella tra Italia e Serbia, quella successa a Genova. Allora là ci si ricorda di essere italiani, allora tutti si riempiono la bocca di tricolore. Il tricolore che è una bandiera che si è macchiata, perché questo sfido chiunque a negare questo, dei crimini peggiori che l'essere umano abbia mai concepito, perché l'Italia si è macchiata della Shoah, si è macchiata dei campi di sterminio nei confronti degli ebrei, delle popolazioni zingare, dei testimoni di Geova, degli omosessuali, e quindi di tutte quelle persone che furono rinchiuse nei campi di sterminio. Il tricolore si è macchiato dei campi di concentramento per i civili e i militari del sud Italia, quello che viene ricordato come cosiddetto brigantaggio. Il tricolore si è macchiato dell'emigrazione di milioni e milioni di veneti. Il tricolore si è macchiato delle rappresaglie fatte nei confronti di tutte le popolazioni della penisola italiana durante la Seconda Guerra Mondiale. Il tricolore è quello che si è macchiato dei crimini fatti verso i civili sloveni e croati nei campi di concentramento. Questo è il tricolore. Questo è il tricolore. Il tricolore è quello che ci costringe ad essere tuttora sotto occupazione italiana. Sfido chiunque, qualsiasi storico universitario, non mi interessa, chiunque a confrontarsi con me rispetto a questi crimini. Rispetto a questi crimini. Prossimo anno ci sarà l'apoteosi di questa propaganda contro, cioè, a favore dell'Italia e contro chi dice la verità di quello che è l'Italia, di quelli che sono i crimini fatti dall'Italia. L'Italia è nata da una serie di farse clamorose e si basa, si sostiene su queste farse, su questi crimini. Ricordiamocelo bene tutti quanti. Quindi, e andiamo quasi a concludere questa nostra trasmissione di denuncia e di sofferenza, perché noi come Veneto Serenissimo Governo è un momento luttuoso, ma anche di rivendicazione, quello dell'ottobre, quello di ogni ottobre, che andiamo a ricordare, quell'ottobre del 1866, in cui da quel momento il libero arbitrio dei Veneti è venuto meno. Quindi la volontà dei singoli e quindi come collettività di poterci esprimere e verificare se il Veneto è mai entrato o meno legalmente in Italia. Questo dobbiamo lottare giorno per giorno. Quindi, come Veneti, abbiamo l'obbligo, obbligo morale anche di sostenere, no, nei luoghi di aggregazione, nei bar, nelle riunioni, nelle palestre, in qualsiasi posto, il fatto che l'Italia, come la troviamo adesso, è una truffa, che il Veneto all'interno d'Italia non è mai entrato legalmente, che il plebiscito, come ci viene raccontato nei libri di storia del 1866, è una truffa. Ci sono alcuni miseri personaggi, perché mi stavo quasi dimenticando di questa cosa, che dicono: il 21 ottobre faremo delle petizioni per cancellare, per eliminare quelle lapidi in tutto il Veneto che ricorrono il 1866. Questo è un grande errore. Questo è un crimine. È un crimine al pari dei crimini italiani, perché significa cancellare la memoria. Significa negare la truffa del 1866, significa negare quello che è il nostro appiglio al diritto internazionale. Questa è la cosa. Noi come Veneto Serenissimo Governo affermiamo da sempre e andiamo tuttora ad affermare che queste lapidi del 1866 vanno restaurate e sotto di queste, al di sotto, va applicata una tabella in cui viene spiegato che nel 1866 fu fatta una truffa nei confronti del popolo veneto. Questo dobbiamo ricordarcelo. Questi miseri personaggi che vanno a dire che invece vanno eliminati i riferimenti al 1866 sono dei criminali. Che mi denunciano pure, sono dei criminali. Sono dei criminali e sono disposto a sostenere questa mia affermazione in qualsiasi luogo. Questo è un crimine nei confronti del popolo veneto, non nei confronti del Veneto Serenissimo Governo, nei confronti del popolo veneto e del diritto del popolo veneto a ritornare in possesso, come dicevo prima, del proprio libero arbitrio, del proprio diritto ad autodeterminarsi. Quando diventeremo indipendenti, perché il Veneto ritornerà ad essere indipendente, noi non andremo ad eliminare tutti quei monumenti che ricordano l'occupazione italiana, ma faremo dei parchi della memoria in cui racchiuderemo tutti questi monumenti e saranno dei parchi educativi, didattici nei confronti dei nostri giovani e non solo, di tutte le popolazioni venete, che saranno invitate ad andare a visitare per rendersi conto di come fu tradita la storia veneta e il diritto del popolo veneto ad autodeterminarsi. Perché non dovremo mai dimenticarci questi quasi secolo e mezzo di occupazione italiana, di tutti i crimini che l'occupazione italiana ha causato al Veneto, al popolo veneto e alla gente veneta. Non dobbiamo mai dimenticarci di questo e non dobbiamo mai fare finta che questo non sia mai accaduto. Dobbiamo fare in ogni città o ogni cosiddetta provincia attuale dei parchi della memoria in cui si vada a vedere, si renda conto che cosa ha causato e come e cosa ha causato l'occupazione italiana e come l'Italia abbia intossificato la nostra storia. Questa è la nostra posizione, la nostra idea. Non dobbiamo mai dimenticarci di questo, perché dimenticare, negare la nostra storia anche di stato occupato dall'Italia, significa negare noi stessi, significa essere alla pari dell'Italia, che nega tuttora la storia della Repubblica Veneta, la storia della Serenissima, la storia del popolo veneto, la storia dei venetici. Questo è la nostra presa di posizione come Veneto Serenissimo Governo. Quindi invito tutto il popolo veneto a non dare seguito, a non seguire questi loschi personaggi che vogliono cancellare la nostra storia, anche la nostra storia di occupazione. Uniamoci tutti per riottenere il nostro libero arbitrio, per ottenere che i veneti facciano un referendum per la propria autodeterminazione. In questo anno che va a seguire, dovremmo in ogni luogo difendere la nostra storia, difendere la nostra identità e non farci trascinare in quel calderone che è la storia dei 150 anni dell'Unità d'Italia. Questa è una cosa, secondo me, fondamentale. La verità storica sta emergendo con forza sempre più dilagante, la verità storica dell'occupazione dell'Italia nei confronti del Veneto e di tutti quanti i popoli della penisola. E noi dobbiamo fare un piccolo regalo all'Italia per i suoi 150 anni, denunciare in ogni luogo questa occupazione italiana, sostenere il Veneto Serenissimo Governo, i patrioti che lo affiancano e denunciare il muro di omertà che circonda la storia veneta e il patriottismo veneto. Buonasera a tutti da Radio Nazionale Veneta e ricordiamoci sempre che nell'ottobre 1866 iniziarono le nostre tragedie sotto l'occupazione italiana.